Fede, adesso che con la filosofia abbiamo fatto un sacco di soldi, cosa ci compriamo?
Rick, probabilmente è meglio essere prudenti.
Prendiamo due nuovi computer? Un mappamondo di avorio? Un'isola caraibica?
No, Rick, è il momento di essere previdente.
Una motoslitta a fusione? Una statua di Spinoza? L'esercito di terracotta?
Rick, fermati un secondo! Perché non usiamo Scalable?
Scalable è l'app perfetta per chi vuol conoscere il mondo degli investimenti. Attenzione, investimenti pensati col cervello, non scelte di pancia. Scalable ti mette a disposizione gli strumenti essenziali per costruire una cultura del risparmio. ETF, piani di accumulo, accantonamenti a lungo termine per pensare oggi a quel che potrai fare domani. Scalable è un servizio sicuro e regolamentato con oltre 600.000 clienti e che ti aiuta a comprendere come funziona la finanza usando la testa. E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro. Trovi tutti i dettagli in descrizione. Quindi, niente motoslitta fusione?
Tra qualche anno, Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi.
Ok.
Come sapete, nella bellezza di FID, nella capacità di imparare, apprendere, a crescersi di FID, questa rubrica così ricca, così bella, che attendiamo con tanta spasmodicità ogni mattina alle 12, ogni tanto ci infiliamo un po' di merda. La merda della rassegnazione. Perciò oggi ci addentriamo nei meandri della stampa italica e mondiale per capire cosa diavolo sta succedendo nel mondo. Quindi buongiorno chat, buongiorno Fede! No, sbagliato, dannazione. Io questa roba
a me
qua,
va bene anche essere annunciato così.
Questa roba qua, io devo capire come cazzo fare.
A me va bene essere annunciato così.
Ciao a tutti!
Viva la merda!
Buongiorno, viva la merda! Eccoci, eccoci.
Per trovare la luce ogni tanto, ragazzi, serve un po' di oscurità.
No, mi dissocio. Mi dissocio.
Questa città
compleanno
brutta.
Andrea Barchi, buon compleanno.
Ti avvicini,
ciao,
sempre
caro.
Di più alla morte,
esatto.
Complimenti.
Buon avvicinamento alla Marta. No, dai, buon compleanno, tanti auguri. Buongiorno Luca, ciao Valerio. Dice: perché i figli si portano dietro i difetti del padre?
Il rassegnato stampa dovrebbe essere un...
Ah, ok, il feed, okay. Dici... Bella. Ma quindi il feed è figlio del rassegnato stampa? Questo
minchia,
non
anche
è...
figlio di buona donna.
Buongiorno, ciao Luca, ciao. E quindi, e dai, è con la dose periodica di tram sui denti, vogliamoci male. Ciao De Calcomanì, ciao Tonio, eccoli qua. Scusate, c'è stato un piccolo problema tecnico, sì. È cambiato il link, perché prima avevamo un altro link, ma perché la live si è stoppata a inizio. Sono uno dezombeficato semplice, faccio partire la live. Metto mi piace, bravo Marco. Mettete anche voi mi piace.
Bravo.
Dai, mettete sto mi piace.
Bravo.
Trump sui denti, perfetto. L'importante è che non leggiamo il Fatto Quotidiano e la Verità. No,
ok, leggeremo solo quello.
Sai che ce li saltiamo.
Leggiamo l'Avvenire invece.
Paolo, ciao Rick, secondo te leggere solo libri tipo Il Codice da Vinci è uno zombie?
In che senso?
No, perché? Perché dovrebbe? Senso? Perché dovrebbe? No. Peraltro sono libri di intrattenimento che non sono neanche fra le peggiori cose che si possono leggere. Ma poi ripeto, non è che gli zombie sono fuori. Ricordatevelo, lo zombie è dentro di noi. Non usate il concetto di zombie come dire quelli che fanno cose diverse da me sono zombie. No, in realtà lo zombie serve per riconoscere dentro di me quelle parti che sono zombificate. Rick, ieri ho preso l'origine della specie, il gene egoista. Ho iniziato il primo, ma no, il genio egoista, il gene egoista. Due ottime letture, bravo. Hai letto Brigate Russe di Marta Ottaviani? Sì, e l'ho anche invitata, ma non mi risponde. Dannazione, lo voglio in
stordio. Siamo stati ghostati.
Sono stato ghostato da Marta Ottaviani, ma in realtà adesso ripartiremo all'assalto. Bellissima giacca, Rick. Grazie, mi piace sempre quando mi fate i complimenti per come mi vesto. Pure fuori di zombie ce n'è. Sì, ma Alessio, ma gli zombie fuori non puoi farci un cazzo. Non puoi farci nulla. Lo zombie sei tu.
Sei
pubblicità
tu.
Progresso. E sapete cos'altro vi rende zombie? Non avere...
NordVPN!
Ma quanto si sta bene su internet? Magari ascoltando comodamente l'ultimo Daily Cogito sul divano. E quando si sta bene, pensare alla sicurezza è una cosa molto difficile. Ed è per questo che qui su Daily Cogito noi collaboriamo con NordVPN per ricordarvi, anche quando siamo comodi, quanto sia importante proteggere la propria connessione internet.
NordVPN è azienda leader nel settore delle VPN, una sorta di tunnel crittografato che nasconde i tuoi dati in entrata e in uscita quando navighi su internet, tanto usando il wifi di casa tua quanto la connessione dell'università. Un modo perfetto per tenere lontani i malintenzionati che, sapendo quanto sono preziosi i tuoi dati, vorrebbero accaparrarseli. Sottoscrivere un abbonamento con NordVPN è una cosa molto saggia, non solo perché in questo modo riuscirai a mettere in sicurezza la tua navigazione online, ma anche perché avrai accesso al servizio Threat Protection, un anti-malware e anti-spyware sempre attivi sul tuo computer anche quando la VPN è disattivata. E poi, grazie a noi e al link che trovi in descrizione, potrai avere accesso a un super sconto sul piano biennale, con 4 mesi gratis in più, ovviamente con il servizio 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Grazie a NordVPN e grazie a voi. Non ve ne pentirete. E adesso torniamo allo show. E ben trovati qua di nuovo. Vi ricordo anche un'ultima cosa, che il 17-18 dicembre ci sarà il Cogito Festival. Il Cogito Festival è una figata pazzesca, ragazzi, perché sarà una due giorni dedicata a più di 20 ospiti, amici di Daily Cogito che avete conosciuto, come Oscar Giannino, Costantino De Blasi, Giulia Pastorella, avremo Marco Merrino, Victor Lazlo, Renato Minutolo, avremo Alessandro De Concini, avremo Elisa Serafini, avremo Lucrezia Ercoli, Vittorio Emanuele Parsi, l'avvocato dell'altro. Ragazzi, a Schio non c'è mai stata una roba così grossa. E infatti ci stanno arrivando prenotazioni di persone dalla Calabria, dalla Svizzera. Vi ricordo che le prenotazioni sono chiuse, quindi non si può più prenotare. L'unica cosa da fare è presentarci al festival con un po' di anticipo rispetto agli eventi a cui volete partecipare e incrociare l'idea che ci siano ancora posti. Grazie BluesVikes. Grazie per la fuga dagli zombie. Abbonatevi, ragazzi, dai su. Sono giorni in cui vi state abbonando poco, quindi continuate ad abbonarvi, aumentate gli abbonamenti, dateci una mano a portarvi sempre cose migliori. Peraltro è stato un mese di novembre veramente intenso, ricco. Sì. Siamo al 30 novembre, domani inizia dicembre e quindi domani inizia l'ultimo mese in questi Cogito Studios.
Non vedo l'ora.
Il dolore, però, i prossimi Cogito Studios saranno una cosa
più brutti,
devastante, ragazzi.
Non avremo il tetto.
Come non avremo il tetto?
Sarà uno studio all'aperto.
No, cazzo, no.
Saremo
no,
in stazione a no, Padova, no, signori.
No, saremo peggio del Muschio Selvaggio a quel punto. No! Quindi, ragazzi, figata incredibile. Ci aspetta, cioè, saremo nostalgici di questo posto, non c'è dubbio, perché ci abbiamo veramente sudato dentro la vita. Abbiamo fatto le maratone, quindi è stato tanto bella l'avventura che abbiamo fatto qua. Però adesso è il momento di fare un passo in più. Sì. E i prossimi Cogito Studio saranno ancora più fighi. Ancora più figo dello studio di Saul Goodman. Dove è finito Malachi Monte? Cazzo, è vero, Malachi Monte.
Dove è Malachi Monte?
Malachi Monte l'ha sottratto Ari per fare un suo fotoset. E poi non ce l'ha più ridato.
Che stronza
Ari. Mamma, ci riprendiamo Malachi Monte.
Ci riprendiamo Fiume. Malachi Monte.
No.
Ci riprendiamo Fiume. Malachi Monte.
Dai, adesso non perdiamo ulteriore tempo e tuffiamoci nella rassegnazione di oggi, partendo come sempre, signore e signori, dalle prime pagine. Corriere della Sera manovra la corsa per il sì. Resta il post a 60 euro. Mannaggia la mamma di Visnu. Ma che cazzo? L'apertura di Calenda a Meloni scuote la maggioranza. Mattarella, l'evasione fiscale problema grave, battaglia sulle ultime modifiche, tesoretto di 400 milioni. Quindi poi insomma le scommesse centriste di Angelo Panebianco, che vediamo poi all'interno. Armi a Kiev, stop all'emendamento, si farà un decreto ad hoc. Asintomatici isolati 5 giorni, Covid, il ministro Schillaci. Quindi ci sono anche cambiamenti nell'ambito della gestione Covid. E dopodiché l'Iran eliminato dagli Stati Uniti, un difficile ritorno a casa. Zero Covid, il vicolo cieco di Xi Jinping, ma non è un'altra Tiananmen. Ma perché? Perché Federico Rampini ascolta Daily Cogito e non ci cita? Perché Federico Rampini ascolta Daily Cogito e non ci cita? Federico Rampini, io non ti invito in Cogito Studios.
Male.
Ischia teme la pioggia, rischio evacuazioni, verifiche su 1000 case. Juventus, IPM pronti a chiedere il processo perché si è dimesso tutto quanto il CDA. E quindi un po' di casino anche nel calcio, o un po' di calcio anche nel casino. Costretti alla sanità privata, le lunghe liste d'attesa nelle strutture pubbliche fanno saltare una prestazione su 5 e i malati sono spinti a pagare esami e visite. Intervista al ministro della salute Schillaci: per curare tutti i pazienti, stipendi più alti ai medici e più ore di lavoro in corsia. Mattarella: l'evasione fiscale è centrale nel PNRR, non si cambierà. Covid e proteste, il contagio che la Cina teme. Congo: l'arma dei ribelli tutsi è il cannibalismo. Quindi insomma, tutte personcine simpatiche queste. La manovra più miope di Walter Galbiati, poi vediamo se riusciamo a vedere un po' all'interno. Calenda apre a Meloni, Forza Fratelli d'Italia, no, Forza Italia non sabotti la Premier, non metta i sabò alla Premier. Bello. Ecco, questo è un po' quello che secondo me è il punto essenziale. Il pasticcio del decreto sull'invio di armi a Kiev, poi lo vediamo all'interno. Andiamo al Sole 24 Ore, il caro energia allenta la presa, in calo del 3,3% i prezzi alla produzione, quindi buone notizie, un po' di fiducia iniettata nell'eurozona e nella produttività. Che bello, potrei mettere 1,5 per recuperare i 4 minuti che mi mancano. Giusto, Luca, è vero, è molto meglio. Peraltro, in merito alle differenze fra Twitch e YouTube, sappiate che questa sera, allora, noi oggi non andremo in live, non faremo Daily Cogito perché saremo in viaggio. Infatti oggi andiamo a Roma e andiamo a insegnare al Cerbero due cose. Uno, come si streama su YouTube. E due, come si gioca a Lupus.
Quindi oggi... Sì.
Quindi stasera ci troverete alle 21 al Cerbero Studio e faremo delle partite a Lupus e sarà molto divertente, quindi non vedo l'ora. No, abbiamo deciso di andarci, uno perché ci sarà anche Sdrumox stasera e visto che alla Games Week abbiamo parlato, ci siamo detti dai, andiamo insieme. E ci saranno anche Fede e Ari, quindi saremo Cogito Studios al completo, prenderemo in mano il potere al Cerbero Studio e sarà molto molto godibile. Quindi stasera alle 21 sul canale YouTube del Cerbero Podcast Lupus.
Grande Alessandro Cova.
Grazie Alessandro, 4 mesi da cacciatore di zombie.
Bravo.
Mettete like alla live, bravo. Alessandro, l'hai visto il video contro l'apocalisse, la lettura contro l'apocalisse? Perché ricordo a tutti quanti quelli che sono connessi, abbonati e non, che chi è abbonato a livello cacciatore di zombie o superiore, quindi i due livelli più alti, hanno una volta al mese, adesso la settimana prossima faremo anche il nuovo video, hanno una volta al mese le letture contro l'apocalisse, cioè delle letture che durante il mese precedente mi hanno particolarmente colpito, che leggo e commento un po' come i Tra le righe. Chi si ricorda Tra le righe? È una gran bella roba, quindi insomma, peraltro abbiamo ricevuto delle opinioni molto positive sulla prima puntata che ha trattato Carl Gustav Jung, quindi bella. Siateci. E allora, no, andiamo in treno, non andiamo con la Cogito Car. Previdenza, tagliate le rivalutazioni a 3 milioni di pensionati, 1 su 5. Penalizzate le pensioni superiori a 2.100 euro. Poveri piccoli pensionati, 2.100 euro, tagliata la rivalutazione. La manovra è stata firmata dal presidente Mattarella e presentata alla Camera. Ma era cazzo ora anche, era cazzo ora. Adesso chissà che si comincia a fare qualcosa sulle pensioni. Mattarella: nel PNRR l'impegno dell'Italia contro l'evasione fiscale. Ovviamente questa dichiarazione che, diciamo così, punzecchia il governo sull'innalzamento del tetto POS a 60 euro, cosa che mi fa molto incazzare perché, vedete, finora il governo con i decreti rave, con le chiacchiere sull'immigrazione e via dicendo, ha creato tanta propaganda senza però fare delle cose concrete, ok? Perché? Perché la Meloni sta, come abbiamo detto anche ieri con Andrea Lorenzon, sta seguendo bene o male in tante cose la linea Draghi, la manovra segue, è una continuità su molti aspetti, però fa tante piccole cose che sono pura propaganda per mettere buono il suo elettorato, quello che l'ha eletta perché facesse le cose contro l'Europa e via dicendo. Però la manovra sui 60 euro, che è totalmente inutile, completamente inutile e ininfluente, non fa altro che danneggiare quelli come me che, per esempio, da ormai 6 mesi vanno in giro senza contante, ed è così bello andare in giro senza contante. È quasi un anno che io non prelevo contante, che non vado in giro con quei pezzi di carta, e vaffanculo, capito? Adesso invece mi toccherà. Però io faccio una promessa: gli esercenti, che io posso capire sotto i 5 euro, un po' di moneta ce l'ho sempre, ok? Però gli esercenti che mi rifiuteranno il POS con pagamenti di sopra i 10 euro, io non ci vado più.
Ah no,
non ci vado più. Che non ha neanche senso, perché in realtà, cosa vuoi, l'hanno pagato il POS, quindi ce l'hanno, non ha senso rifiutare pagamenti. E io non ci vado più da quelli. La spesa pubblica vola a 1.183 miliardi. Emissioni per 516 miliardi. Bonus edilizi, blocco dei crediti oltre 1 miliardo, sequestri a quota 3,6 miliardi. Gas, GNL e la Germania firma mega contratto con il Qatar, 15 anni di forniture. Quindi si continua nell'ambito della diversificazione. Vediamo anche La Stampa. Evasione fiscale alto là del colle. Sta cosa di pagamenti sotto i 60 euro rifiutati mi fa troppo incazzare. Anche a me, Vergil, anche a me.
Più che altro non so, io lo trovo anche una perdita di tempo.
Ma è una perdita di tempo, ma dai,
a posto, dai, fine. Ciao.
Il governo accelera, 55 obiettivi da realizzare entro fine anno, parla Calenda, affascinato dalla Premier. Calenda, devi stare zitto, basta!
Adesso anche lui comincia a scrivere le poesie.
Calenda, porcaccia... La mamma di Buddha.
Fiume di lava.
Ma Dio mio, ma è possibile che Calenda ogni volta che apre bocca dice puttanate? Basta, non è possibile. Mi sta facendo pentire così tanto, così tanto del mio endorsement da Italia Viva e Azione. Mamma mia, ma ormai tanto lo sappiamo, quando si vota il pentimento è fiume di merda, esatto. Le ferite di Ischia, abusi e cemento invadono l'Italia, qui la burocrazia ci uccide due volte. Zagrebelsky, scuola, merito e umiliazioni, vabbè, ovviamente intervista su queste cose qua che sono venute fuori. Carameloni, le spiego perché su Saviano continua a sbagliare. Michela Murgia, ovviamente, che fa la woman explain. E vabbè, Avvenire possiamo tranquillamente,
ma come?
Zomparcelo. Allora andiamo a vedere adesso, andiamo subito alle notizie in primo piano, andiamo sulla manovra. Allora, la corsa per il sì, il test dell'aula per la manovra. Calenda vede Meloni, ira di Forza Italia. L'incontro con i capigruppo per il passaggio in Parlamento, Ronzulli, il terzo polo, sgomita. Ascani, Calenda ha chiesto i voti per Draghi e li usa per fare la stampella a Meloni. Sì, no, allora io diciamo così, non credo che sia, non credo che ci sia nulla di male nel dire da o forza di opposizione dire ok, sulle cose su cui si è d'accordo, beh, ci può stare, cazzo, perché a me l'opposizione per fare l'opposizione non ha nessun senso, ha fatto dei danni incredibili in questo paese, quindi ci sta. Il problema di Calenda è che poi, ripeto, c'ha il ciclo mestruale nel cervello, quindi questo continua a dire stronzate, a cambiare, mamma mia. Sì, ma la storia delle commissioni è una farsa, non è il 2% della commissione, è il 22% dell'IVA perché non evadi e tutto il resto. Sono Roberto Saviano e questo è Maxi, il processo che ha sconfitto la mafia.
Io basta, non ce la faccio più a sentire quella pubblicità, ragazzi, vi scongiuro.
Perché dovete farvi YouTube Premium?
Ma no, ma in giro anche, cioè proprio, vaffanculo.
Solo che invece di sangue perde cervello. Esatto. esatto. Il ciclo meningale. Bello, il ciclo meningale.
Il ciclo meningale?
Sì, per le meningi, no?
Meningiale?
Meningeo.
Meningeo?
Non so se sia penso sia
ciclo meningeo.
Come si dice? Cerca delle meningi. Delle meningi. Meningale. Meningale, cerca.
Come lo devo mettere? Come
meningale. Vabbè. Scrivi e vedi se esiste la parola. Se no la inventiamo, eh.
Meningitemi.
Meningite. L'aggettivo delle meningi.
Infatti.
Come cazzo si dice?
Forse non si può aggettivizzare.
Ma come no? Cioè, è qualcosa delle meningi, meningeo. Guarda,
meningeo, sì.
Meningeo. Grazie, Claude.
Stavo per scrivere moningeo.
Minghi.
Meningeo esiste. Pertinente alle meningi.
Come? Meningeo?
Meningeo.
È meningeo, allora il ciclo meningeo, c'ha Calenda. Il software che uso per leggere e sottolineare i PDF si chiama Drawboard. Ed è bellissimo, è veramente bello ed è anche gratuita. È un'applicazione spettacolare. Comunque, andiamo avanti. Le tappe per la manovra, via libera in CDM, la manovra economica 2023 approvata dal Consiglio dei Ministri del 22 novembre, prima arrivata in Parlamento e poi il 25 è stata inviata a Bruxelles. Poi l'esame delle Camere, poi abbiamo il limite del 31 dicembre e il nuovo incontro con i sindacati. Queste sono le tappe. Corriere della Sera, armi a Kiev, stop all'emendamento. Vediamo che cazzo è successo. Ora un decreto ad hoc, Mosca provoca Roma su lince distrutto, ma è un fake. Subito era insorto il capogruppo del PD in commissione difesa. Cosa c'entra con l'Ucraina il decreto 14 sulla sanità in Calabria, si era chiesto. Non mi sembra questo il modo giusto per prorogare l'invio dei mezzi militari a Kiev fino al 31 dicembre 2023. In effetti due giorni fa, con un blitz a Palazzo Madama, la maggioranza aveva inserito un emendamento al decreto generale sulle missioni NATO e la sanità calabrese, presentato dai relatori Roberto Menia e Clotilde Minasi di Fratelli d'Italia e Lega, per prorogare fino al 31 dicembre 2023 l'autorizzazione alla cessione di equipaggiamenti militari a Kiev. Così, davanti alle proteste serrate dell'opposizione, l'emendamento ieri è stato accantonato e poi ritirato del tutto. E già domani in Consiglio dei Ministri arriverà invece un provvedimento ad hoc. A fugare dubbi e sospetti, ieri è intervenuto il ministro per i rapporti col Parlamento, Luca Ciriani. Il governo non si è mai nascosto sull'invio di armi all'Ucraina. L'emendamento era una scelta tecnica per rendere più semplice e veloce il deposito e garantire la conversione entro il 31 dicembre di quest'anno. Cioè, rendetevi conto di cosa è successo. C'era un decreto per la sanità calabrese. E in questo decreto ci hanno infilato dentro l'invio delle armi all'Ucraina. Ora, signore e signori. E la scusa è perché così era più veloce. Ma non ho capito. Cioè, rischiano di mandare le TAC degli
Signora, le faccio dell'ospedale. Il vaccino. Ho sbagliato!
Signora, sì, questo
al mal di testa.
Questo è il macchinario per
l'attacco. Ora non ha più il mal di testa.
Questo è il macchinario per l'attacco. Ah no, era un cannone. Ah, la signora era un cannone. Adesso è diventata la donna cannone. Io, cioè, ragazzi, ma rendete conto, ma in che cazzo di paese noi produciamo e lavoriamo e viviamo? Perché siamo veramente...
Inviamo le armi alla Calabria, così si fa rendere prima in ospedale.
No, sì, esatto, inviamo le armi alla Calabria e le TAC e le siringhe all'Ucraina. Cioè, io almeno possono fare la chimioterapia. No, no! Io boh, cioè, non so, sono cose.
Pazienza.
E poi anche il ministro della difesa Crosetto, che ha già assicurato tale disponibilità. Ho chiesto di ritirare l'emendamento. Ha detto Crosetto, dopo che il ministro Ciriani mi ha confermato l'impegno di tutti i gruppi parlamentari a calendarizzare un decreto sul merito e approvarlo entro il 31 dicembre 22. Già, perché ormai c'è solo un mese di tempo. Se il decreto in questione non venisse fatto entro tale data, cadrebbe la copertura giuridica con la quale lo Stato italiano sta dando seguito agli impegni internazionali presi in sede UE e NATO con l'Ucraina, che sarebbe una cosa proprio che dici: olla, che bella figura di cazzo. Il PD ha espresso apprezzamento, bene che il governo abbia chiesto ai relatori di reiterare l'emendamento. Vabbè, insomma, quindi puntuale: ogni volta che in Italia si riaccende il dibattito, ecco il post che l'ambasciatore russo a Roma, Sergei Razov, ha fatto pubblicare ieri sul sito. Le foto di un mezzo indicato come un lince distrutto in Ucraina, a seguire di un velenoso commento: i contribuenti italiani sono felici della destinazione dei loro soldi, ma si tratta di un fake. Il mezzo sarebbe uno dei veicoli militari Tecne comprati a suo tempo da Galimberti. Sto scherzando. Comprati dall'ex presidente ucraino Petro Poroshenko. L'arma della propaganda è sempre pronta a colpire. Quindi, insomma, bella situazione di merda. Cioè, ma io mi chiedo con quale cervello, con il cervello di quale animale. Vabbè, energia solo per 3 ore, Kiev ripiomba al buio, ma salviamo il Natale. La compagnia elettrica impone la riduzione dei consumi del 60%, l'amministrazione comunale punta sulle festività come simbolo di resistenza. Quindi continuano i bombardamenti russi, dei gentilissimi russi, sugli approvvigionamenti energetici della popolazione civile di Kiev, mentre Orsini continua a dire che, insomma, sì, chi chiede alla Russia di ritirarsi è un idiota. La capitale si prepara a celebrare sia la ricorrenza cattolica il 25 che quella ortodossa il 7 gennaio. Attualmente quasi 11.000 comunità cattoliche e protestanti ucraini celebrano il Natale secondo il calendario gregoriano. E vabbè, ok. Il sindaco fighter Vitali Klitschko assicura alla popolazione e il mondo che anche con l'oscurità la festa a Kiev ci sarà e sarà prolungata. Non ci faremo rubare il Natale da Putin. Questa, insomma, è la situazione in corso. Andiamo al Corriere e si va in Cina. Le proteste a Pechino e la lotta per i diritti a Teheran. Zero Covid, il vicolo cieco di Xi, ma non è un'altra Tiananmen. L'utopia di Xi, prigioniero della sua propaganda. Le proteste che agitano la Cina, scatenate dalle tremende restrizioni per la pandemia, in Occidente evocano il ricordo della grande rivolta di Tiananmen. I paragoni per adesso sono esagerati. L'occupazione di piazza Tiananmen da parte degli studenti che chiedevano libertà e democrazia fu preceduta da mesi di manifestazioni con milioni di persone in piazza in tutte le città. La Xina di Xi Jinping è una superpotenza con una ricchezza economica a un livello tecnologico più vicino agli Stati Uniti, quindi non è la Cina di allora. La sua popolazione gode di un benessere che nessuno immaginava 33 anni fa. Questo progresso spettacolare è un successo dell'intera nazione, degli operai agli imprenditori, protagonisti di una crescita economica. Il regime si assume il merito di aver governato questo miracolo. Però oggi al vertice del partito non sono visibili delle correnti in lotta. Xi ha eliminato i rivali, i fautori di linee politiche alternative sono quasi tutti in carcere con il pretesto della lotta alla corruzione. Però gli errori si cumulano. In economia il ritorno allo statalismo coincide con un rallentamento della crescita e l'aumento della disoccupazione giovanile. In politica estera l'appoggio a Putin in Ucraina inasprisce la guerra fredda con gli Stati Uniti e accelera una crisi della globalizzazione che penalizza l'economia cinese. Parlare di un'altra Tiananmen per il momento non ha senso, però qualcuno al vertice del partito comincerà a preoccuparsi. E quindi, insomma, e qui si parla della politica zero covid adottata dal governo cinese, consiste in una serie di misure molto stringenti. Vabbè, i lockdown ne abbiamo parlato ieri, quindi, insomma, qui c'è la conferma di quello che diciamo ieri, ma perché giustamente Federico Rampini ascolta Feed e poi rubacchia e va bene così. Andiamo nella politica internazionale, quindi prendiamo La Stampa. Ucraina: Kiev precipita nel buio, manca anche l'acqua, navi da guerra russe nel Mediterraneo. I blackout programmati non funzionano, la NATO promette aiuti ai generatori, Putin vuole rendere l'inverno un'arma. Il nostro obiettivo è fornire un sostegno immediato mentre l'Ucraina si difende. Il coinvolgimento degli USA degli USA nel conflitto potrebbe portare a un'escalation, lo dicono da 6 mesi. Anzi no, da 10 mesi in realtà. Ormai sono 10, sono 9 mesi di guerra abbondanti. Boia, ormai, è cominciata a febbraio, quindi sì, sono 9 mesi di guerra abbondanti. La Russia sta usando brutali missili per lasciare l'Ucraina al freddo e al buio. Il presidente Putin sta cercando di rendere l'inverno un'arma, di forzare gli ucraini a congelarsi, ha detto il segretario generale della NATO Stoltenberg in conferenza stampa. La NATO fornirà all'Ucraina armi e generatori e agli alleati dovrebbero essere pronti per il fatto che la Russia continuerà i suoi tentativi di distruggere le infrastrutture critiche ucraine. Tuttavia in conferenza stampa Bucarest ha detto che la decisione finale sul trasferimento dei sistemi missilistici antiaerei Patriot non è ancora stata presa. E quindi, insomma, vediamo. L'inverno è un'arma, nel senso la battaglia di palle di neve. No, non esattamente così, non esattamente così. Vediamo, c'è qualche domanda, Fede? Perché ora
per il momento mi sembra di no.
Ok. Rampini freebooter, sì, sempre, sempre. Quanto pesano le armi? Sotto le bombe, civili di nuovo in fuga da Odessa, la capitale Kiev è ancora senza elettricità né acqua. In Italia le opposizioni fermano il blitz del governo sulle forniture militari all'Ucraina, ora si pensa a un nuovo decreto. Fermato il blitz sulle armi a Kiev, vedete qual è il danno? Il danno è che poi c'è la gente che dice, vedete che l'Italia, il governo cerca di infilare le armi di nascosto. Sti teste di cazzo che fanno queste deficientate incredibili, ma dico io. Cosa?
No,
le deficientate. Nonostante le diverse posizioni sul sostegno militare, PD, 5 Stelle e Sinistra ottengono che l'invio di materiale bellico sia regolato da un nuovo provvedimento che sarà discusso e votato nelle due aule. E vedrete che cominceranno a dire, ma in realtà, avevano cercato di infilarlo di nascosto e questo ci puzza. Sicuramente il Giuseppe Conte, chi si ricorda, il rivoltante. Ieri alla Camera l'avvio del dibattito sulle mozioni, mentre Palazzo Madama spariva la modifica al DL NATO, spuntata lunedì oggi a Montecitorio, confronto Conte Crosetto. La Santa Sede non ce ne sbatte una minchia. Bielorussia finisce in terapia intensiva la leader dell'opposizione Kolesnikova, visto che tutti ovviamente in maniera assolutamente casuale. Macron porta a Washington le lamentele degli europei su guerra, aiuti alle imprese, lo scontento UE sui prezzi non amichevoli del gas. Quindi insomma vediamo se Macron riesce a strappare qualche accordo. Il provvedimento fortemente voluto da Joe Biden prevede tra l'altro sussidi per 369 miliardi di dollari da spalmare in 10 anni a favore delle imprese attive nel settore delle rinnovabili. I governi del vecchio continente temono che i fondi pubblici messi in campo dall'amministrazione possano assicurare un notevole vantaggio competitivo alle industrie americane. Su quello non c'è dubbio. Il gas è diventato un elemento di disturbo. Lo stesso presidente della Francia ha detto che le imprese statunitensi stanno vendendo gas liquido a un prezzo non amichevole alle società europee. La Casa Bianca si difende osservando che le corporation petrolifere abbiano raddoppiato in un anno l'export di gas liquido in Europa. Biden si sarebbe aspettato un cenno di gratitudine dagli europei, visto che, come osservano i suoi advisor, l'aumento delle forniture consentirà agli alleati di rimpopolare le scorte in vista dell'inverno. Ma come spiegare l'impennata dei prezzi? Che domanda di merda, perché ovviamente c'è della speculazione, è sempre inevitabile. Il carico di una nave cargo in partenza dalla Louisiana, che fino all'anno scorso valeva 20 milioni di dollari, oggi arriva a 100 milioni. Il team di Biden si difende così, è un fenomeno che non dipende dal governo USA. Il gas viene consegnato dalle imprese americane a intermediari europei che manovrano i prezzi. Quindi insomma, il rimpallo delle responsabilità. Sul Foglio si parla della Turchia, della situazione con i curdi. Mahak, un altro volto, simbolo delle proteste, il mistero della martire con il cappellino. La sedicenne iraniana morta con la schiena spezzata, tra chi ricorda sui social anche l'ex calciatore iraniano Ali Karimi. Questa ragazza a quanto pare è morta, ammazzata, perché è uscita di casa con un cappellino da baseball invece che col velo. Insomma, continuano ad arrivare notizie terrificanti dall'Iran. Iran, calcio e rivoluzione. Già nel 78 i giocatori protestarono contro il regime dello Shah, che poi cadde. Oggi sono al fianco dei manifestanti, gli ayatollah non possono stare tranquilli. La squadra ha posato con Raisi, per alcuni è un tradimento, ma non è così. La nazionale rilancia la rivoluzione. Per i tifosi di calcio dell'Iran, me compresa, i mondiali di calcio di solito rappresentano il massimo della passione sportiva. Quest'anno in Qatar le cose sono diverse. Team Melli gioca in piena sollevazione popolare innescata dall'uccisione del 7 settembre di una giovane donna curdo-iraniana, Mahsa Amini. Per mano della polizia iraniana. Sullo sfondo di uno scenario così cruento, molti iraniani hanno detto che non sosterranno la squadra. Alcuni hanno chiesto alla FIFA di revocare la partecipazione degli iraniani ai mondiali. I tentativi del governo di dare a Tim Melli la sua identità, sommati all'apparente volontà di alcuni giocatori di partecipare ai mondiali, hanno rattristato ancora di più i tifosi iraniani. Quindi, insomma, vabbè. Lo sport si mescola sempre, poi inevitabilmente la politica di fronte a questi eventi. 500 morti per un mondiale. Il governo catarino fa retromarcia. Prima parlava di 40 migranti deceduti per costruire stadi, ma le ONG ne contano 6.500. Amnesty, indagini trasparenti, le famiglie meritano verità. 9 immigrati su 10 chiamati a lavorare arrivano da Nepal, India e Bangladesh. E già.
C'è Luca che dice, prima ha detto che qualche giorno fa è uscito un articolo sull'Economist che affermava che i morti per l'aumento del prezzo dell'energia in Europa avrebbe potuto superare i morti della guerra in Ucraina.
I morti per l'aumento del prezzo dell'energia? Ma seriously? Mm.
Quindi perché persone che rimangono al freddo o altre conseguenze?
Ah, in Ucraina dici?
Sì.
Ok, in Ucraina, ok. Può essere.
È probabile.
Però poi ricordiamoci anche che ovviamente l'inverno è comporta un rallentamento anche delle operazioni belliche. Cioè nel senso, comunque durante il freddo si fermerà tutto. Però sì, sicuramente
nel resto d'Europa.
Ma no, ma come, Luca? Mandami un link. Sì. Mandami un link. Però mi sembra proprio impossibile questo.
Manuel dice: ieri ho aperto Rai 3 e c'erano la Berlinguer, Orsini e Lupi che si urlavano a vicenda. Sì, ridere sì, per sì. Non piangere.
Beh, Orsini ha detto a Lupi che chi chiede alla Russia di ritirarsi dall'Ucraina è un idiota. Vabbè,
okay.
Ormai Orsini è quello che è, insomma. Il congresso, vabbè, tra i radi del Pechino che dormono al gelo per sfuggire al lockdown, quindi si parla ancora di situazione in Cina. Le consegne di cibo a domicilio sono un servizio essenziale durante le chiusure anti-Covid, ma tornare a casa significa rischiare di finire in trappola. Vabbè, la gente, io vedo pochi abbonamenti, siamo in 4, e anche pochi mi piace, siamo a 440 persone, solo 140 mi piace e abbiamo 3 abbonati. Dai, su, avanti, sostenete questa trasmissione, dateci una mano a crescere. Il doppio gioco di Xi, vediamo sulla stampa. Il presidente cinese risponde alle proteste aumentando censura e repressione, ma intanto allenta le restrizioni anti-Covid. Come dicevamo ieri, lui cerca di trovare un equilibrio fra l'allentamento delle restrizioni e la gestione delle proteste. Il fatto che possa trovare quell'equilibrio è tutto da dimostrare, vedremo. Però la situazione in Cina è sicuramente delicata.
È delicata.
Molto delicata.
Grazie,
ecco,
Faria.
Grazie, Faria Asio. Grazie per la fuga dagli zombie. Sulla Cina, l'UE vuole una linea sua, non quella di Biden. Beh, giustamente, però bisognerebbe avere. La Cina. Aspetta, sulla Cina.
Sulla
no,
Cina.
Ho letto male. Sulla Cina. L'Europa vuole una linea sua, non quella di Biden. E quindi c'è Michel che va da Xi Jinping. L'America chiede una posizione unita su Pechino. Gli europei evitiamo un mondo diviso in campi. Tutti distinguono dell'Unione Europea alla linea americana sulla Cina. Proteste in stand-by. La Cina ferma tutti con l'intimidazione. Nigeria, Canarie, vabbè, ci interessa poco. Congo, l'arma dei ribelli Tutsi è il cannibalismo. Nel Congo straziato da guerra e fame, ora l'arma dei Tutsi è il cannibalismo. Le atrocità dei ribelli sostenuti da Ruanda, così si rischia un vero conflitto continentale. Lì la situazione è veramente una polveriera. Torniamo in Italia. Piano in ritardo, a rischio 10 miliardi, l'avviso UE, rispettate le scadenze. Sul PNRR siamo in ritardo in merito a 55 obiettivi, soprattutto la giustizia. Il piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia è in ritardo e la rata di fine anno è a rischio. Il governo ne è consapevole e sta preparando una serie di interventi, forse un decreto prima di Natale. Da Bruxelles arriva un richiamo, il piano va attuato e le scadenze devono essere rispettate. La manovra prevede un fondo per gli extra costi da 10 miliardi, ma si sta ragionando se riordinare i fondi della coesione. La revisione, correggere il PNR, non riscriverlo e riprogrammare i fondi europei eliminando le opere considerate ormai irrealizzabili. Questa è la strategia che il governo vuole portare avanti nei prossimi mesi. La questione più importante è quella della revisione, che andrà gestita di pari passo con l'UE. Le opere da stralciare, sia per problemi di costi sia per i tardi di autorizzazioni che sono accumulati, vanno sostituite con quelle veramente importanti su cui punta il paese, in prime fra tutte le infrastrutture energetiche. Anche la priorità delle grandi opere col governo Meloni sono cambiate. Da questo punto di vista vuole giocare un ruolo da protagonista il ponte sullo stretto di Messina.
Bello.
Perché?
Bello.
Grazie Pier Mario, grazie, grazie mille. 2 anni ma 2 mesi di YouTube. Ah, perché eri abbonato anche su Twitch. Grazie mille per questi 2 anni di sostegno, allora, grazie mille. Fanteria anti-zombie, ottimo. E vabbè, qui abbiamo anche un'infografica, soldi del Recovery Fund. E adesso ci sono, c'è una tranche da 10 miliardi che deve arrivare. Il caro energia allenta la presa, in calo del 3,3% i prezzi alla produzione, rallenta la corsa dei prezzi alla produzione, giù anche il fatturato. L'Istat ha pubblicato i dati di ottobre che segnano un calo del 3,3% su base mensile, su base annua aumentano del 28% comunque. Senza l'impatto dell'energia la dinamica congiunturale sarebbe più contenuta.
Ah, sei tu, pensavo fossi
sì,
io.
Sì, è stato il mio, scusa che mi sono dimenticato di metterlo. Tac, ok. E 93,7 l'indice di fiducia in eurozona, quindi comunque è cresciuto. Beh, sono segnali positivi, vedete i prezzi della produzione qui, insomma, e vabbè. I vertici di più sotto attacco ci interessa relativamente, andiamo avanti. Su ITA il governo vuole poteri speciali, la presenza di FS nella partita potrebbe aiutare ma l'ipotesi sta perdendo quota. Spazio, maxi contratti per Avio, 950 milioni da ESA e Commissione UE. All'Italia a Parigi progetti per 3 miliardi e 100 milioni, trasporto spaziale, osservazione della Terra, esplorazione umana e robotica. Quindi insomma il settore aerospaziale va sempre abbastanza bene. Costretti alla sanità privata, ospedali in affanno, salta una visita su 5 chi può sceglie il privato, colpa del ritardo accumulato negli anni di pandemia e della mancanza di personale, dati peggiori del sud e vola la spesa per la sanità di pagamento, 37 miliardi nel 2021, chi ha un contratto di lavoro ricorre alle assicurazioni, gli altri restano senza aiuti. Questi sono gli effetti di lunga coda della pandemia.
Sì.
Probabilmente il calo dei prezzi è dovuto al calo della domanda. No, Riccardo, se leggi il cioè è un calo strutturale, quindi non è legato al calo della domanda. Sono comunque cali di prezzi alla fonte, che è una buona notizia. Poi, ovviamente, cosa vuoi? Bisogna aspettare un attimo. Non è che. Ah, vediamo l'articolo di Luca. Vediamo l'articolo di Luca, già che ci siamo. Aspetta, escimi dalla.
Sì.
Dalla scheda.
Allora, perché è questo articolo del The Economist che praticamente parla che gli alti prezzi, quindi del gas stanno, o almeno c'è il rischio che possano creare più morti rispetto a quelli che effettivamente sono causati direttamente da
l'Ucraina. Vediamolo, apri pure. Allora, Twin, his war in Ukraine, Vladimir Putin needs the West to stop supporting his adversary. His best opportunity to drive a wedge between them will arrive this winter. Before the war, Russia supplied 45% of the US natural gas imports. Ok. Quindi per adesso l'Europa ha gestito questo shock in modo decente, accumulando abbastanza gas per i siti di stoccaggio, ma l'aumento dei costi di energia ha comunque raggiunto molti consumatori. Questi costi, in comparazione con gli orrori degli ucraini, hanno perdurato. More likely they are to die. Quindi, but they still matter because the colder the temperature people experience, the more likely they are to die. Quindi, più aumentano le temperature, più diminuiscono le temperature, più è facile che le persone muoiano. And if the historical relationship between mortality, weather and energy costs continue to apply, the death toll for Mr. Putin's energy weapon could exceed the number of soldiers who have died so far in combat. No, aspetta un attimo. Vedi, allora, già qua. La morte di civili a causa del freddo potrebbe eccedere la morte di soldati che sono morti in combattimento.
Ok. E non, quindi molto più specifico, non della popolazione.
E non so far, ok? Moriranno altri, cioè da oggi in poi potrebbero morire più persone per il freddo che non per... Ok, già questo cambia tutto, perché ricordo insomma che... Cioè,
purtroppo ci sono state molte conseguenze.
Sono tanti morti, da inizio guerra. Average weekly death per million people. Although heat waves get more press, cold temperatures are usually deadlier than hot ones. Between December and February, 21% more Europeans die per week than from June to August. Quindi sì, nei mesi freddi c'è un incremento della morte. Nel passato i cambiamenti di prezzo dell'energia hanno avuto piccoli effetti sulle morti, ma quest'anno il costo potrebbe essere molto molto più alto. We built a statistical model to assess the effect price. Quindi un modello statistico per... forecast winter scenario, quindi vedete insomma rispetto alla media 2000-2019 quella è la, quella rossa è il forecast winter scenarios, quindi se nell'inverno 2023 le temperature dovessero rimanere in un ambito abbastanza gestibile, quello è l'aumento di morti fra gennaio e febbraio.
Sì, non è, non è però, chiaro, sì, sì.
No, no, è molto chiaro, molto
no, no,
chiaro.
Come dice Luca, non si sa se hanno preso in considerazione i numeri ufficiali dei soldati russi e ucraini oppure quelli ufficiosi.
Beh, hanno detto soldiers, quindi
sì,
credo.
Sì, sì, sì.
Quindi allora, c'è sicuramente un aumento delle morti, ok, come vedete, anche nel caso di temperature più. Se le temperature dovessero essere molto molto pesanti, come vedete, in average o harshest, dovrebbe, cioè comunque si tratta di un aumento che mi sembra intorno al 25% circa di aumento di morti. Ok, no, questa cosa non la sapevo. Comunque si parla di morti da qui in avanti,
cioè,
esatto. Perché all'inizio ho preso paura dicendo i morti, quelli che sono avvenuti finora. No, cioè nel senso, quello non aveva senso.
Così.
Allora lì sì, può essere, poi di nuovo
sono delle stime non facili da fare.
Sicuramente, cioè nel senso, questo articolo ci dice che l'arma dell'inverno per Putin è un'arma reale. Questo, sì, questo sicuramente.
E anche
grazie
un paio
mille,
di secoli.
Grazie mille per la fonte, Luca.
Grazie.
Torniamo a questo, okay, è l'andamento della spesa sanitaria privata, quindi come vedete insomma l'altro picco era 2019, 34,85 miliardi di euro in sanità privata, quest'anno arriviamo a 37 miliardi e 160 milioni.
E perché è sempre peggio allora? Com'è possibile?
Cosa?
Che ci aumenti la spesa sanitaria, ma fanno sempre più schifo. Perché sono aumentati i costi.
No, 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 questo è la gente che si affida alla sanità privata rispetto a quella pubblica. Sì, sì, sì. Ok, cioè la gente ora spende più soldi per andare dal medico privato per le varie motivazioni. Beh, io posso dire che io quando devo andare a fare, cioè io non ci vado in ospedale, ragazzi. Cioè nel senso, io vado sempre in sanità privata, spendo più soldi, però lì sai che hai un servizio diverso e non c'è nulla da fare. E la riduzione delle visite di controllo, quindi qui insomma questo è la coda lunga della pandemia, legata anche al fatto che in questi due anni non è che ci sia stato un aumento di personale sensibile, purtroppo, e quindi questo è un problema che aumenterà sempre di più. Vediamo se c'è qualcosa di interessante in interviste. Abbiamo il ministro Schillaci, si cambia l'isolamento di 5 giorni anche senza test negativo per i positivi asintomatici. Il ministro Schillaci, l'influenza è già aggressiva. Il nuovo modello, il virus è diventato endemico e ora puntiamo sulla persuasione, non sugli obblighi. Olla, olla. No, beh, l'ho già detto ieri, l'avevo detto. Ammorbidire le misure proprio ora che i contagi stanno salendo? Non è un allentamento. Ci adeguiamo al virus ormai endemico con il quale bisogna imparare a convivere. Continuiamo a seguire con grande attenzione l'epidemia, per ora non ci sono segnali di preoccupazione. E dove sono quelli che due anni fa sbraitavano contro la Great Barrington? Che io alla fine, quella volta non l'ho firmata, l'ha firmata Michele Boldrin, non l'ho firmata perché? Perché secondo me era scritta male. Ma i principi all'interno erano assolutamente sacrosanti. Rendere endemico il virus, facendolo circolare in modo razionale all'interno della popolazione. Purtroppo la circolazione non è stata razionale perché abbiamo avuto un casino di lockdown stupide, norme, idiote, ma è diventato endemico. E la copertura vaccinale insieme all'endemizzazione naturale del virus ha fatto il resto. E oggi noi ci troviamo in una situazione molto migliore rispetto a quei paesi come la Cina che hanno scelto la strategia Covid zero.
Sulle mascherine e sul distanziamento non mi ricordo cosa dicevano.
No, no, beh, in realtà le norme di distanziamento erano quelle europee. Nessuno, sì, nessuno ha detto via le mascherine nella Great Barrington. Il problema qual è? Il problema è che io ricordo bene che la Great Barrington fu trattata come il Mein Kampf. Cioè, ragazzi, ma voi magari non vi ricordate, ma io la memoria ce l'ho. Io mi ricordo, cioè io so che la memoria di internet purtroppo è paradossalmente molto corta, ma se andate a leggere le cose scritte sulla Great Barrington, era trattata come il Mein Kampf. Cioè sembrava che chi aveva firmato quel documento fosse Satana. Shitstorm. E io che manco l'ho firmata, ma ho semplicemente espresso la possibilità che quelle opinioni fossero corrette, sono stato infamato. La lista di quelli che hanno detto stronzate incredibili, che oggi si rivelano essere stronzate, è lunghissima. Non ho ancora sentito nessuno di loro dire scusate, abbiamo detto delle cazzate.
Grazie Luke, grazie mille.
Grazie Luke. L'ignoranza, ma endemico cosa significa? Significa che entra nella popolazione in un modo endemizzato, cioè il virus fa parte di noi, cioè abbiamo sviluppato gli anticorpi per far sì di poterci convivere. Endemico significa questo.
È stato visto molto male, forse anche perché sembrava che fosse una selezione per uccidere i vecchi, e dicono allora nessuno pensa ai vecchi.
Io veramente quella volta, guarda, io mi ricordo proprio come se fosse ieri, il disastro mediatico per la Great Barrington, che in realtà diceva male, perché ripeto, era un documento scritto male, purtroppo. Sembrava il disastro. Anche Barbascura era d'accordo, sì, mentre Entropy, vabbè, lasciamo perdere. Sì, Barbascura era d'accordo, ma io ho sentito tanti, solo che ovviamente il casino mediatico, il clamore mediatico intorno alla Great Barrington portò tantissimi, anche divulgatori, che potevano essere d'accordo con quella roba lì, a starsene zitti, perché c'era veramente questo clima di merda, ok? Sembrava veramente che avessero firmato le leggi razziali, ragazzi.
Quando è che era cominciato? Estate scorsa?
Great Barrington?
Sì.
No, Great Barrington è stata proprio inizio pandemia.
Inizio?
Era arrivata a maggio 2020.
Ah no, è vero! Sì, è vero. Un anno prima, non un anno dopo, sì.
Maggio 2020. Comunque l'endemizzazione non può essere scelta per questo virus, avverrà e basta, non si può fare altrimenti. Certo, però Andrea, tu vallo a dire a quelli che invece dicevano che bisognava azzerare il virus. No, ma guarda che io ripeto, mi ricordo molto bene.
Ah, ottobre 2020.
Ho tanti difetti, ma la memoria non mi difetta. Ottobre?
Ah sì?
Mi pareva un po'.
Quindi non durante
sicuro?
L'estate? È
sicuro?
Stato prima dell'inverno?
Ok. No, guarda Riccardo, ti sbagli.
Prova a vedere.
No, Great Barrington era primo lockdown. Sono abbastanza sicuro che fosse ancora il primo lockdown. Guarda un attimo. Great Barrington Declaration.
Eccola qua, la dichiarazione è stata il 4 ottobre. La
ma
prima
dai,
pubblicazione.
Ecco.
Allora, forse la prima pubblicazione si intende quindi il momento in cui
l'hanno
avviata, però
la discussione è stata prima. Però bene, mi ricordavo, quindi ma in realtà dai. La memoria mi difetta, ho appena detto una cazzata. Bello, la memoria non mi difetta. Ah no, ho sbagliato.
È stato luglio 2040. Sì, a quanto pare sì.
Ciao Christian.
Ciao.
Quindi insomma puoi dirlo a me, io ero di quel pensiero, ma sono felice di essere stato smentito. Vedi Lorenzo, in realtà bisognerebbe che, cioè, vuoi la pacificazione sociale? Allora quelli che hanno fomentato cattiveria vera a inizio pandemia, quelli che hanno inseguito la gente in spiaggia, quelli che ci dicevano di non andare in bicicletta senza mascherina, di dover mettere la mascherina all'aperto quando era chiaro che era controproducente. Tutti quelli che hanno detto queste puttanate, tutti quelli che... Ma ci faccio una puntata, Io faccio una puntata in cui faccio una lista di tutte queste cose qua. Quelli che dicevano che i vaccini ci avrebbero ammazzato tutti. Questi qua sono spariti. Sono spariti. E sti pezzi di merda, invece, dovrebbero, con tutto il cuore, la sincerità del mondo, dire... Sì, è vero, ci siamo sbagliati, mi spiace,
pazienza.
Non serve altro, e invece no, tutti zitti, adesso ad arrampicarsi su specchi assurdi per dire che in realtà loro in realtà hanno ancora ragione, vaffanculo, le liste di proscrizione, vaffanculo, io quella roba lì proprio, ragazzi, me la porto dietro. Ma ci faccio una puntata, prima di fine anno c'è una puntata in cui sto facendo l'elenco di tutte le stronzate sentite in due anni. Tutte, una a una.
Sarà una monografica
praticamente. E l'abuso edilizio è una pandemia politica, che orrore, il silenzio ha senso, vabbè, insomma, ovviamente tutto il caso di... Ma saltiamo le interviste che qua insomma ci interessano poco, non c'è niente di particolarmente interessante. Lotta all'evasione centrale, il PNRR, il testo non cambierà, Mattarella è un problema grave per tutti i paesi, in modo importante per l'Italia, la sfida al modello di pacifica convivenza non può essere agevolata da incertezza e divisioni. L'unico accenno alla politica di Cosa Nostra che il presidente si concede nella prima tappa della sua visita in stato in Svizzera, a lui e al padrone di casa interessano di più i rapporti bilaterali, il dialogo collaborativo tra Confederazione e Bruxelles, vabbè, ok, insomma qui anche qui dichiarazione di Mattarella. La moral suasion del Quirinale, rassicurazione moral suasion, il Colle indica le priorità. Come se centriste, l'aggregazione politica che fa capo a Calenda e Renzi cerca spazio e punta a un sistema maggioritario doppio turno. Centriste fra la destra e la sinistra, come se centriste. Ad Azione Italia Viva comberebbe un partito democratico pronto ad allearsi con i 5 Stelle. Beh, su quello non c'è dubbio, ma ormai per me quella è una strada inevitabile. È una strada inevitabile. Un dialogo che rivela insicurezza dei partiti. La Premier, se necessario, il lavoro anche a Natale, l'avvertimento agli alleati. Il capo di azione accolto a Palazzo Chigi dai big di Fratelli d'Italia. Calenda apre a Meloni, Forza Italia non Saboti. Sì, è Saboti, non Saboti.
Saboti.
È Saboti. Saboti. Sei tu che saboti. Che egli non saboti.
Sì.
Credo sia
almeno
così.
Io l'avrei detto.
Che egli non saboti.
No. Mi sembra un po' bruttino Saboti.
Che egli non saboti.
Saboti.
Sì, dovrebbe essere Saboti. Sei...
Esatto. Sabotiamo questa puntata con un pacco di merda di Ari.
No, no, questo è il nuovo... Ah, sì. Credo di sì. Spero, spero, cazzo. Saboti, credo di sì, Saboti. Questa è la lista di coproscrizione, esatto, esatto. Ludo Deo, grazie mille per la fuga dagli zombie. È arrivato? È arrivato! È arrivato!
Adesso
è arrivato.
Me lo scopo!
È arrivato, è arrivato. Porca che bene, che bene.
Perché non si vedeva il computer? Ok, perfetto. Ora gli faccio un buchetto e gli faccio tante
perché
cose.
Perché hai mosso i cavi? Perché sei un, elefante, sei un elefante? Sei un elefante? Ok.
Grazie Ludo Leo.
L'ho già ringraziato, tu sei arrivato in ritardo.
Grazie Ludo Leo, ti voglio
Governo
bene.
In difficoltà sul MES, parere negativo sulla ratifica. Il ministro Giorgetti chiede invio della decisione. Attendiamo la scelta della Corte tedesca. Vabbè, ok, anche qua Meloni temi blitz degli alleati, niente scherzi sulla finanziaria. E basta, direi, basta. Andiamo velocemente, c'è un articolo che voglio farvi vedere su New York Times. How China has lost the COVID war. The failure of the zero tolerance strategy should be a lesson for the rest of the war. Paul Krugman ci va giù pesante. E dovrebbe essere una lezione per il resto del mondo, cioè il fatto che le cose non si possono gestire con il pugno di ferro quando si tratta di libertà individuali. Non c'è alcun dubbio, non c'è alcun dubbio. L'elefante nella stanza dei Cogito Studios, ma chi? Cioè Fede, non dargli dell'elefante, non, ad Ari, ah Ari l'elefante nella stanza, minchia, no, cioè, è mingherlina Ari, non mi sembra che sia così elefantiaca. Va bene, allora, io direi che con qua ci siamo, stiamo un po' a chiacchierare 5 minuti con la chat prima di sbaraccare, ricordandovi di nuovo che poi noi oggi non saremo in live, ma ci troverete dal Cerbero questa sera alle 18 yes. Per Lupus. Allora, possiamo uscire?
Sì, sì, sono uscito, sono
perfetto,
uscito.
Perfetto. Allora, sentiamo qualche domandina, dai, dedichiamoci a 5 minuti di Q&A, ragazzi.
Allora, le multe salatissime in circostanze non servono. Sì, la puntata la faremo entro fine anno.
Devo consegnare un progetto stasera e sono in alto mare. Enrico, progetto di cosa?
Devi consegnare il PNRR.
Elefante Fede, ok, Fede. Devi consegnare il PNRR, esatto. dal Cerbero per recuperare l'anima di Euridice. Esatto, esatto. No, per umiliarli a Lupus.
Ci starebbe, io sarei d'accordo.
Saboto, se può interessare.
Ah. Ok.
No, ma vedi, allora, qui è una questione molto, molto sottile. L'indicativo è saboto. Io saboto, tu saboti. Ma... Com'è che era? Che egli saboti. Cioè, nel senso, il congiuntivo, secondo me, cambia l'accento.
Può essere.
L'indicativo è tu saboti, egli sabota. Il congiuntivo è che egli saboti. Credo sia così.
Può essere,
credo
può
sia
essere,
così.
Può essere, può essere.
Beh, quanto è bello il verbo sabotare? Cioè, è uno di quei verbi belli. È uno di quei verbi...
Sean the card!
Anche il congiuntivo è uguale? Ok, perfetto. E allora, my mistake. Che egli saboti, quindi. Ok,
Sabotato. Siete dei sabotatori della grammatica.
Chiamiamo Fiorella, esatto. Sabattonò il cappotto. Cosa? Secondo te, cosa si potrebbe fare per rendere la sanità pubblica competitiva rispetto al privato? Renderla veramente concorrenziale. Cioè, nel senso, creare sistemi come quello in Germania, in cui tu hai letteralmente una sanità pubblica che però è gestita come se fosse un'azienda. Oggi non è così. Oggi non è così, purtroppo. Purtroppo la sanità pubblica italiana è piena di sprechi, incapacità di feedback economico, e comporta il fatto che non è concorrenziale. Quindi bisognerebbe proprio fare un repulisti devastante. Posso raccontarvi cose, insomma, anche qui nel nostro territorio. No, le ASL sono aziende, ma non sono gestite come vere aziende, Giorgio. Cioè, nel senso, è una cosa complicata, adesso non entriamo nel dettaglio. La sanità italiana è stata fintamente aziendalizzata. Il modello Lombardia è più vicino a quello che in realtà può funzionare. Secondo voi, dice Claudio, quando il popolo russo comincerà a seguire la strada di iraniani e cinesi? Difficile dirla questa. Grazie Federico.
Grazie.
Grazie per la super chat. Adesso te la leggo. Secondo me, i russi. Ah no, allora, è una cosa. È sempre fastidioso dire certe cose perché generalizzazione. Però i russi, secondo me, sono molto, molto più difficili da smuovere. Quindi sono meno. Io non sono molto convinto che ci possa essere un movimento popolare. È più probabile che siano gli oligarchi a mandare a fanculo Putin, secondo me. Federico dice: buongiorno Ricche Fede, sto governo mangerà la colomba pasquale visto gli incapaci che lo compongono? Sì, sì, vanno avanti ancora un po', tranquillo, vanno avanti ancora un po', la mangeranno la colomba pasquale. Dare dei riferimenti temporali è difficile, però questo governo potrebbe durare più di quanto in realtà ci siamo immaginati all'inizio.
Hai già letto la domanda di Francesco?
No.
Perché l'Italia taglia sulla sanità e sull'istruzione? Non si entra forse in un buco nero che rende più stupido il popolo e peggiora la politica?
Ma guarda Francesco, allora, che abbia tagliato su sanità e istruzione non c'è dubbio. C'è un problema però ancora più a fondo, che quando entrano finanziamenti in questi due campi sono dei buchi neri. Mm-hmm. Cioè il problema è come, ti faccio un esempio, ok? Noi abbiamo un sistema elettrico nazionale che ha purtroppo delle perdite di dispacciamento enormi, perché abbiamo delle strutture fatiscenti che comportano il fatto che se tu immetti più energia nel sistema elettrico italiano, comunque le perdite saranno proporzionali all'aumento, quindi comunque perderai un sacco di energia. Ed è la stessa cosa. È la stessa cosa nella sanità e nell'istruzione. Se tu immetti più denaro, tu sprecherai più denaro. Il problema in Italia è che serve una riforma veramente radicale della governance di sanità e istruzione. Cioè del modo con cui lo Stato si relaziona a questi settori. Finché non avviene quello, tu puoi anche metterci più soldi, ma non risolverai i problemi. E quindi il problema è il carrozzone pubblico. Mm. Il problema è proprio la perdita di energie, continua perdita di energie che colpisce tutti questi settori, sempre.
Mi aggancio alla domanda, dice Quinto. Sardegna peggiore per prestazioni a pagamento, sanità disastrosa e abbandono scolastico terrificante. Consiglio libro sulla sanità di Istituto Bruno Leoni, Pur si muove.
Sì, sì, bello, bello, l'ho letto.
Anche se gli oligarchi sfanculano Putin, dice Alessio, non metteranno al posto suo qualcuno di simile?
Dipende, ne abbiamo parlato qualche mese fa. Sì, In realtà è chiaro che all'interno anche delle forze armate russe ci sono due partiti, e anche degli oligarchi. Ci sono il partito di quelli più massimalisti, quelli anche peggiori di Putin. Ci sono però quelli che vorrebbero tornare indietro. Il punto è che quanto sono stati danneggiati gli oligarchi russi dalla guerra di Putin? La risposta è tanto. Quindi, se mettiamo un caso un colpo di Stato in Russia, fanno fuori Putin. Se a far fuori Putin sarà l'esercito, è più probabile che venga messo su qualcuno di peggio di Putin, che sembra incredibile, ma si può. Se sono gli oligarchi invece il potere economico, è probabile che mettano qualcuno di più propenso a fermare questo eccidio, perché gli oligarchi hanno perso tanti soldi. Quindi lì staremo a vedere. Però se metti più soldi, incentivi le elite degli ambiti a impegnarsi in quello e migliori la qualità. Sì, però non, cioè nel senso, sono d'accordo, ma non può essere solo quello. Guarda che le immissioni di liquidità in sistemi non funzionanti non risolvono il problema, lo rimandano. Servirebbe veramente una riforma politica della governance profonda che nessun partito attualmente ha la forza e la volontà di fare. Quindi sono molto pessimista su queste cose qua.
Direi che ci siamo.
Quando intendi peggio di Putin, intendi per noi o per la Russia? No, per noi, per gli ucraini intendo. E direi che con questo ci siamo. Allora, signore e signori, io vi ringrazio per aver seguito questo rassegnato e spero che sia stato, come sempre, utile e interessante. Noi ci rivediamo qui domani. Sul canale ci rivediamo domani alle 21, perché vi ricordo che domani alle 21 facciamo finalmente la seconda parte della monografia su Vonnegut. Ah, finalmente. Per chi vuole invece ci vediamo stasera sul canale del Cerbero Podcast per una serata divertente con Lupus e un sacco di cazzate. Quindi, grazie mille, buon pranzo e fate i bravi. Ciao belli.
Goodbye!
Ciao.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.